impronta forse più da studio biblico, ma tra l'altro siamo un giovedì sera, ci conosciamo e quindi andiamo un po' più in profondità e cerchiamo di capire la valenza, il valore dell'opera di Cristo per la nostra salvezza. Una delle cose che ci siamo detti è l'espiazione è un termine importante perché in realtà racchiude un po' tutta l'opera di Cristo sulla salvezza, no? Che non è soltanto stata semplicemente la sua morte sulla croce, ma tutto il sacrificio per la nostra salvezza, non solo alla conversione, ma anche per tutti i nostri giorni e un giorno anche quando la nostra salvezza sarà compiuta in cielo. Quello che voglio fare questa sera è rispondere ad una domanda. Perché la morte di Cristo era necessaria? Ed è una domanda in realtà che se ci riflettiamo è composta da due domande più piccole. Primo, perché la morte? Perché qualcuno doveva morire? E la seconda è perché Cristo era la persona che doveva morire? Siamo da un posto molto importante questa sera. Dio non doveva salvarci. Dio non era costretto di salvare nessuno di noi. Siamo noi che eravamo nei nostri sbagli, siamo noi che abbiamo peccato, è il nostro peccato che ci ha allontanato da Dio e Dio non doveva nulla a noi. Non ci meritiamo la salvezza, il nostro peccato ci ha separati, ci ha allontanati da Cristo. Per cui il presupposto che è assolutamente biblico è che Dio non doveva salvarci, non era tenuto a salvarci. Pietro stesso dice, il secondo libro di Pietro, capitolo 2, versetto 4, dice «Dio infatti non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li inabissò, confinandoli in antri tenebrosi per esservi custoditi per il giorno del giudizio». E sapete? Dio avrebbe potuto fare la stessa cosa con noi. Lui non era tenuto a salvarci, proprio come ha fatto con gli angeli. Ma gloria a Dio, l'ha voluto fare, altrimenti non saremmo qui questa sera. Vogliamo ringraziare il Signore per questo? L'opera di Cristo in realtà diventa una necessità soltanto dal momento in cui Dio ha scelto di venirci incontro. E questa sera vi dico, diffidate di chiunque vi dice o che vi dica che la salvezza inizia con te, con il tuo primo passo oppure con la tua scelta, perché è stato Dio nel suo amore e nella sua grazia ad aprirci la porta verso di Lui. È Lui che ha fatto il primo passo verso di noi, non siamo stati noi. Lui non era tenuto a salvarci, ma Lui nella sua bontà ha scelto di venirci incontro, di aprire l'opportunità, la porta della salvezza. E quindi per capire perché la morte di qualcuno era necessaria, dobbiamo un po' scavare nella natura di Dio, di chi Dio è, di quali sono i suoi attributi. Ora, noi sappiamo che Dio è santo ed è un po' l'attributo più comprensivo, no? È quello che forse riassume un po' tutto. Se dovessimo definire il Signore con un aggettivo, sarebbe santo. Ma oltre alla sua santità c'è anche sicuramente il suo amore, di cui parliamo molto spesso, e forse un attributo che non sentiamo molto spesso è la sua giustizia. Da una parte Dio è amore, dall'altra parte Lui è giusto, Lui è giustizia. E leggiamo al libro in Esodo, leggevo al capitolo 34, versi 6 e 7, quindi sono due versi insieme, veramente attaccati. Il verso 6 dice, Dio è misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in bontà e fedeltà. Mettere la mano sull'antenna. Quindi nel verso 6 leggiamo che Dio è amore, che Lui è lento all'ira, che Lui ha bontà, che Lui è fedele. Nel verso 7 dice Dio non terrà il colpevole per innocente, Dio punisce l'iniquità. Da una parte Dio è amore, dall'altra parte Lui è giustizia e non può tenere il peccato impunito. Ora, quale tra questi due attributi si predica più spesso? Il suo amore o la sua giustizia? Il suo amore, no? Perché noi siamo, ci rivediamo più in quell'amore. Siamo persone che preferiscono l'amore rispetto anche al giudizio, no? E anche perché se non fosse per l'amore di Dio noi non saremmo salvati oggi. Per cui ci rivediamo molto nell'amore di Dio, ma facciamo fatica a relazionarci con il concetto di giustizia. Perché siamo creature che sanno essere magari amorevoli, ma abbiamo difficoltà ad essere pienamente giusti. E quindi si crea questa specie di tensione, un verso che dice Dio amore e un verso che dice lui è giustizia e deve punire il peccato. Oggi si sente spesso dire una frase molto comune: Dio odia il peccato, ma lui ama il peccatore. Frase molto comune, frase che usiamo molto spesso, anche quando vogliamo evangelizzare qualcuno, no? Per fargli capire che Dio veramente gli ama, ma che comunque c'è qualcosa in te che non va e che quindi devi cercare, no? Di sistemare. Voglio suggerirvi questa sera che questo concetto è un concetto forse semplice, non dico banale, ma troppo semplice, perché in un certo senso come può Dio togliere ciò che rende il peccatore peccatore? Come può Dio separare da una parte il peccato e il peccatore? Diventa un vero problema, diventa qualcosa su cui dobbiamo un attimo capire. E questo ci spinge a dire che Dio non poteva semplicemente perdonare il nostro peccato. Lui non poteva fare finta di niente, non poteva semplicemente dire io ti amo, punto, faccio finta che il tuo peccato non esista. Non conterò il peccato contro di te, ti amerò, punto. Dio ha dovuto fare qualcosa con quel peccato, l'ha dovuto, in un certo senso, ha dovuto capire cosa farci per poter andare oltre il peccato e arrivare veramente ad amarci pienamente. Ora, Dio è giustizia e lui veramente ci ama, quindi per favore non cercate di fraintendermi, lui è amore, ma non poteva semplicemente far finta di niente. Pensate per esempio, ora siamo qui in un locale di culto, pensiamo per un momento di essere davanti alla corte di un giudice. Noi siamo seduti, siamo il pubblico, ok? Stiamo assistendo ad un caso legale. Viene fatto entrare l'imputato, viene fatto accomodare, vengono fatti entrare gli avvocati, il giudice prende il suo posto, vengono fatti entrare i testimoni, ci sono delle prove e il reato è omicidio. Le prove vengono fatte vedere, ci sono riprese, ci sono testimoni che hanno visto chiaramente che l'imputato ha commesso l'atto e persino le mani dell'imputato sono ancora sporche del sangue della vittima. Cosa dovrebbe fare il giudice a quel punto? Dovrebbe dargli la giusta pena. Ma se l'imputato si gettasse a terra in ginocchio e dicesse per favore, perdonami, io ho capito che ho sbagliato, non lo farò mai più, cosa dovrebbe fare a quel punto il giudice? Affinché sia un giusto giudice, deve dare la piena colpa all'imputato. Non può far finta di niente, magari può capire che c'è una volontà di cambiamento, ma non può far finta che la pena non sia, o che comunque il delitto non sia mai stato compiuto. Per cui un giudice giusto deve assolutamente punire il reato con la giusta colpa. Ed è così anche con Dio. Perché se Dio non punisse il peccato, lui non sarebbe giusto. E quanti di voi vogliono avere una relazione con un Dio ingiusto? Io no. Forse vogliamo avere una relazione con un Dio d'amore, ma è importante avere una relazione anche con un Dio giusto. Quindi vediamo, da una parte amore e da una parte giustizia. Quale delle due è più importanti? Vi voglio suggerire questa sera che noi non saremo mai in grado di comprendere appieno l'amore di Dio se non riusciamo a comprendere appieno la sua giustizia. Ed è un concetto difficile, perché se la giustizia presa da sola, senza amore, noi non saremo qui questa sera. Per cui lode sia il Signore che nel suo amore ha deciso di aprire una via, di tenere appunto conto della sua giustizia, ma anche di riversare tutto il suo amore verso di noi. Quindi è inevitabile che qualcuno avrebbe dovuto pagare con la vita. Dio è giusto e lui stabilisce i criteri per la pena, lui stabilisce i criteri di giustizia. E Paolo ce lo fa molto presente: il salario del peccato è la morte. Non potrebbe essere altro secondo la giustizia di Dio. Per cui, se vogliamo arrivare a Dio, il peccato che ci separa deve essere trattato e deve essere trattato giustamente. Quindi o siamo noi a morire e scontare la nostra pena come giusto che sia, oppure Dio deve trovare un altro modo. E lui l'ha trovato, è in Gesù Cristo. Passiamo quindi alla seconda parte della domanda. Perché Cristo è morto? Beh, abbiamo visto perché la morte, perché è la giusta colpa, la giusta condanna per le nostre azioni. Ma perché Dio ha scelto Cristo? Ora, ci sorge spontaneo chiederci, perché Dio non ha scelto di mandare Barabba sulla croce? Barabba era un uomo che meritava, anzi, perché Dio non ha scelto il peggiore dei peccatori e mandarlo sulla croce a morire? Perché mandare quello che aveva di quanto più prezioso a morire sulla croce? E sapete, ci sono credenti che hanno opinioni molto diverse su questo argomento, ma è molto importante che riusciamo a capire perché Cristo era l'unico modo per arrivare a Dio, perché Cristo soltanto doveva e poteva morire affinché noi potessimo arrivare al Padre. Ci sono persone che dicono: Dio ha mandato Gesù affinché noi avessimo l'esempio perfetto su cui possiamo seguire, su cui possiamo... una persona veramente da imitare. Dio voleva che noi viviamo in un modo perfetto, quindi ha mandato Gesù perché lui è l'esempio perfetto. E seguendo l'esempio di Gesù, seguendo una vita perfetta, noi riusciamo ad arrivare a Dio. Ci sono altre persone che dicono che Dio ha mandato Cristo perché in questo modo ha rivelato il suo pieno amore. Perché se lui avrebbe mandato qualcun altro a morire sulla croce, non avrebbe in realtà dimostrato il suo vero amore. Ci sono altri ancora che dicono: Dio ha mandato Cristo a morire sulla croce perché noi eravamo il possesso di Satana e dovevamo essere riscattati dal nemico. Ora, premetto che tutte queste tre cose hanno qualcosa di vero, ma non sono la risposta a perché Dio ha dovuto mandare Cristo a morire sulla croce. È vero, Cristo è il nostro esempio, è vero, Cristo ha vissuto una vita perfetta ed è un esempio per noi, un esempio che seguiamo giornalmente. Allo stesso modo, Cristo è anche la piena rivelazione dell'amore di Dio. E in un certo senso, sebbene Satana non ci ha acquistati, Dio non doveva nulla neanche a Satana, neanche al nostro nemico, finché siamo sotto il dominio del peccato, noi siamo sotto il dominio del principe di questo mondo. E molto spesso pensiamo all'espiazione come qualcosa che è diretta verso di noi. Cristo è morto per me. Ed è verissimo. In un certo senso l'espiazione di Cristo ha un effetto su Dio Padre, si riversa anche su noi per il perdono dei peccati e anche appunto sul nostro nemico, perché dall'essere sotto il controllo del peccato e del nemico arriviamo ad essere figli di Dio. E sono tutte teorie molto convincenti, ma questa sera vi voglio suggerire quello che la Bibbia dice, che c'è una pena da scontare e soltanto una persona la può scontare appieno. Ed è una persona che deve prendere il mio posto. E quella persona è solo Gesù Cristo. Cristo è l'unico sacrificio propiziatorio. Ce lo dice la scrittura, un termine che indica la piena soddisfazione delle condizioni imposte dalla giustizia di Dio. Che cosa metteremo davanti a Dio di nostro che possa essere propiziatorio alla sua giustizia? Che cosa pagherà i criteri di giustizia di Dio che noi possiamo offrire? Nulla. Ecco perché Cristo era l'unica persona che poteva farlo. Ma non sono io a dirlo. Leggiamo il Matteo, nel giardino del Getsemani, dove Cristo per tre volte prega dicendo: Padre, se è la tua volontà, rimuovi questa coppa da me. Qual era questa coppa? Era la coppa dell'ira di Dio. L'ira che Dio aveva accumulato a motivo del nostro peccato, che lui doveva riversare e che la persona che poi ne avrebbe appunto bevuta sarebbe dovuta essere la persona che avrebbe soddisfatto tutte quelle condizioni di Dio. Pregò una volta, pregò due volte, pregò la terza volta. C'era qualcuno che poteva bere da quel calice? Nessuno. Dio non rispose, sì, c'è un'altra condizione, sì, la posso far bere a qualcun altro. C'è solo una persona che poteva permetterci di arrivare a Dio. E allo stesso tempo, dopo la sua risurrezione, sulla via per Emmaus, Cristo dice, non sapete forse che i profeti avevano già detto che Cristo avrebbe dovuto soffrire tutte queste cose? E allora ci chiediamo, perché nel Vecchio Testamento Dio aveva deciso di perdonare? No, anche senza Cristo. Quindi ovviamente c'era un'espiazione anche nel Vecchio Testamento. Non avrebbe forse Dio potuto continuare con quei sacrifici? Non avrebbe potuto continuare con quel metodo anche oggi? Paolo invece ci dice una cosa diversa. Romani 3, versetto 25. Dio lo ha prestabilito, si riferisce a Cristo, come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare la sua giustizia, avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passati, al tempo della sua divina pazienza. Dio è stato tollerante, Dio è stato paziente, avendo accumulato l'ira, avendo accumulato ciò che non poteva soddisfare pienamente la sua giustizia, per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustifichi colui che ha fede in Gesù. Ed è meraviglioso vedere come la legge, come i profeti, come l'espiazione sono tutti i modi che puntano in un certo senso a Cristo, a come noi siamo incapacitati di arrivare a Dio senza che sia Lui a provvedere l'unica soluzione, non una soluzione, non una soluzione temporanea, ma l'unica soluzione, che è Gesù Cristo. E sapete, c'è un altro motivo, un motivo molto importante per cui Cristo doveva morire. Attraverso l'espiazione noi riceviamo il perdono dei nostri peccati. Quindi pensatela così, il sacrificio di Cristo è propiziatorio, Dio lo riceve perché i suoi criteri di giustizia sono soddisfatti e Lui rilascia verso di noi il perdono per i nostri peccati. Ma questo ci rende giusti? No, questo ci rende neutri. Questo ci rende perdonati, ma non ci rende giusti. Quindi, quello che Cristo ha fatto sulla croce è qualcosa che nessun altro poteva fare. Perché attraverso quello che Cristo ha fatto non solo riceviamo il perdono del nostro peccato, ma anche la sua giustificazione. Era necessario che il nostro peccato fosse trasferito a chi poteva soddisfare quei criteri di giustizia e in cambio noi abbiamo dovuto ricevere la sua giustizia. Ora, pensate se un giorno noi appariamo davanti a Dio senza la giustizia di Cristo e davanti a noi c'è Dio che è pienamente giusto. Come possiamo pensare di scampare, di riuscire ad uscire dal giudizio di Dio? Con quale giustificazione, con quale permesso? Attraverso le nostre opere? Assolutamente no. Attraverso la nostra obbedienza? Saremo sicuramente disobbedienti. Attraverso chi conosciamo? Paolo è molto chiaro, dice ad Israele stesso, voi non siete salvati perché siete il popolo scelto da Dio. Non importa di chi famiglia sei, che lavoro hai, da dove vieni, chi conosci, quante opere fai, quanti soldi hai, nulla di tutto questo ti permetterà di essere giusto davanti a Dio. Ed era necessario che Cristo morisse al tuo posto, non solo perché il nostro peccato potesse essere tolto, ma perché con il nostro peccato che viene imputato a Lui, la sua giustizia viene imputata a noi. Ed è solo così un giorno che noi potremo apparire davanti il Dio che è giusto, il Dio che è santo, e noi saremo giustificati. E quando Dio guarderà al peccatore, Lui non vedrà il peccato, perché sarà il sangue di Cristo a stare tra noi e Dio. Ed è per questo, cari fratelli, care sorelle, che noi possiamo avere piena confidenza, piena gioia, piena sicurezza, piena pace, che qualsiasi cosa noi facciamo in questa vita, nulla ci potrà separare dall'amore di Cristo, Lui è colui che ci tiene saldi, non perché noi abbiamo fatto qualcosa di buono o è qualcosa che ci permette di rimanere salvati, ma perché noi siamo saldi nella sua mano e nell'opera di Cristo, che è una volta per tutte. Sapete, una delle mie scene preferite nei Vangeli è lo scambio con Barabba, perché è forse la scena più significativa che dimostra questo scambio. Dio ha dovuto trattare Barabba come avrebbe dovuto trattare Gesù, affinché tu, io, Barabba, fossimo trattati come Cristo. Ed è evidente, scegliete chi volete che vada libero. La corruzione e il peccato hanno spinto a liberare il peccatore e a condannare il giusto. Cristo ha pagato il nostro prezzo, Lui ha portato la nostra condanna affinché tu, io, Barabba, potessimo andare liberi. Questa è l'opera di Cristo per noi. Chi ci difenderà un giorno davanti a Dio? Chi sarà colui che confermerà la nostra giustizia se non per Cristo stesso? Ed è qui anche che è importante capire perché è fondamentale la risurrezione di Cristo, perché se Cristo non fosse risuscitato dai morti, noi avremmo un avvocato non presente in aula, avremmo un avvocato morto, un avvocato che non ha vinto la morte, per cui non saremmo neanche noi in grado di poterla vincere. Ma gloria a Dio, Lui è risuscitato, e poiché Lui vive, io ho piena confidenza per il mio futuro in questa vita e un giorno anche davanti a Dio. Io guardo il mio peccato, io guardo me stesso, riconosco i miei errori, le mie debolezze e mi chiedo: come mai, come farò ad apparire giusto davanti a Dio? È la mia fede, la mia pace, la mia speranza, la mia gioia è solo in quello che Cristo ha fatto per noi. Non c'è nessun'altra persona che mi potrebbe dare questo conforto, nessun'altra persona che mi potrebbe dare questa pace. So che un giorno sarò davanti a Lui e apparirò giusto per quello che Lui ha fatto. E allora che cos'è la salvezza? È qualcosa di passivo, dove Dio ha scelto di fare il primo passo, dove Lui è colui che ci ha giustificati. In questo processo noi siamo totalmente passivi. Nessuno, Dio non vi ha chiesto di fare qualcosa per poter arrivare a questo, ma è soltanto confidare e riporre la tua fede. E con la salvezza, a quel punto, siamo abilitati di poter vivere in un processo di santificazione, di poter continuare ad amare il Signore e di essere sempre più simili a Cristo giorno per giorno. Ecco che cos'è la salvezza. Non quello che tu hai fatto, non quello che io faccio, non chi conosco, ma la verità è che Dio ha fatto per noi quello che noi non potevamo fare per noi stessi. Ed ecco perché siamo qui, ecco che cosa vuol dire. E quindi questa sera, quando dico che Cristo è l'unico modo per arrivare al Padre, assume tutta un'altra connotazione, vero? Lui era veramente, non lo diciamo semplicemente perché vogliamo affermare l'esclusività di Cristo, ma perché tutto il Vangelo, perché tutta la Scrittura, perché la nostra fede, la fede si basa su ciò che Cristo ha fatto per noi. Ed è veramente il concetto che solo Cristo è l'unico modo per arrivare al Padre. Possiamo quindi essere pienamente confidenti, possiamo avere gioia, possiamo avere pace, possiamo avere qualsiasi benedizione, perché chi ha provveduto alla nostra salvezza, alla nostra giustificazione, a una relazione, sicuramente ci provvederà anche tutto il resto. E non è difficile vedere perché nell'espiazione, tramite le lividure di Cristo, c'è anche la guarigione, c'è l'adozione, c'è la santificazione, ci sarà la glorificazione, perché tramite Cristo noi siamo in realtà coeredi in Lui. Paolo lo dice veramente, eredi e coeredi di ogni benedizione. Ed è questo ciò che Cristo ha fatto per noi. Chi altro avrebbe potuto fare? Quale altra giustizia mi avrebbe potuto ricoprire affinché potessi essere giusto davanti a Dio? Nessuno. Non ci inganniamo. Qualcuno doveva morire. E quella persona ero io. Quella persona eri tu. Ma Cristo, nella sua infinita bontà, nella sua grazia, nel suo amore, ha dato l'unico figlio, l'unico modo, l'unica via affinché noi potessimo avere vita e vita in abbondanza. Alziamoci per un periodo di riflessione. Grazie, Signore, grazie. Padre, ti vogliamo ringraziare questa sera perché quello che abbiamo ascoltato ci dà immensa gioia, immensa pace e piena confidenza di poterti approcciare, chiedendoti il perdono dei nostri peccati, dei nostri errori, consapevoli, Signore, che tu ci hai amato fino alla fine, fino alla morte sulla croce, la peggiore delle punizioni. Ti ringraziamo per il sacrificio di Cristo, colui che ci ha resi giusti davanti a te, colui che ci ha resi santi e attraverso il quale noi possiamo stare davanti a te con piena confidenza e chiederti i nostri bisogni. Per cui, Signore, vogliamo con quella confidenza chiederti, aiutaci, Signore, ascolta il grido della tua Chiesa, del tuo popolo, i nostri problemi, Signore, dove noi manchiamo, per chi sta male, per chi ha bisogno di un aiuto economico, per chi ha problemi di relazione, Signore, in qualsiasi cosa sappiamo che tu hai dato quello che era più prezioso che avevi e sicuramente qualsiasi altra cosa, se cerchiamo il tuo regno, certamente ci verrà anche data. Signore, ti ringraziamo perché tu non hai fatto un lavoro a metà, ma hai completato la tua opera. E poiché è stata fatta una volta per tutti e semplicemente con la fede, Signore, noi vogliamo ringraziarti e proclamare quello che tu hai fatto per noi. Dacci la forza, Signore, di poterlo proclamare anche fuori a queste mura, perché, Signore, viviamo in un mondo che ha bisogno, un bisogno disperato di sentire questo bisogno di salvezza, di speranza, di gioia, di redenzione. Signore, dacci quel coraggio di poterlo fare fuori da queste mura, affinché noi possiamo essere cambiati da quello che abbiamo ascoltato questa sera, che tu hai fatto tutto quello che hai fatto per amore, nella tua giustizia, tu ci hai cercati prima e noi ti amiamo perché tu ci hai amati prima, Signore. Ciò che hai fatto è meraviglioso, ciò che hai fatto è indescrivibile e per quello che tu hai fatto noi vogliamo dedicare tutto noi stessi. Vuoi dedicare te stesso questa sera se non l'hai mai fatto? Se hai ascoltato questo messaggio forse per la prima volta in questo modo e per la prima volta capisci appieno quello che Cristo ha fatto per te, la risposta giusta sarebbe: eccomi, Signore, io dono la mia vita, io dono il mio cuore, dona tutto te stesso. E Lui prenderà quel piccolo atto di fede, quel piccolo gesto e trasformerà la tua vita e di chi ti sta vicino. Grazie per averci ascoltato, Signore. A te vogliamo dare tutta la gloria, tutto l'onore, perché a noi non appartiene, Signore. Perché tu hai fatto il primo passo, perché tu ci hai cercati quando eravamo perduti. Perché il tuo amore è meraviglioso ed è immenso, Signore. Ti ringraziamo nel nome del tuo figliolo che ha reso tutto questo possibile, l'unica via, una sola via a te. Nel nome di Gesù. Amen.